Bene, siamo grati al Signore poterci rivedere questa mattina dopo questo lungo tempo di separazione, di carcerazione nelle nostre case, per vivere questa prima opportunità di celebrazione, diciamo, di presenza. E godere della presenza del Signore, ascoltare la sua parola. Il tema che affrontiamo oggi è l'ultimo della serie Liberi di essere disciplinati e parleremo della disciplina o dell'identità della disciplina, scusate. Premetto però che parlare di identità della disciplina non dobbiamo intenderla come lo studio di loci di teologia, almeno non in questa sede, piuttosto di manifestazioni di teologia pratica, in pratica. E l'intento è quello di parlare quindi di me, di te, di voi, di tutti noi. Quindi diciamo che il tema potrebbe essere l'identità del cristiano. Ed infatti la parola sulla quale rifletteremo per questo argomento questa mattina è il Salmo 1. Il Salmo mette a confronto il cristiano e il non cristiano. Allora, che ovviamente nelle nostre Bibbie abbiamo anche questo titolo, due uomini, due vie, due destini. Leggiamo il Salmo. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino ai ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, e il cui fogliame non appassisce. E tutto ciò che fa prospererà. Non così gli empi, anzi sono come la pula che il vento disperde. Perciò gli empi non reggeranno dinanzi al giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti, poiché il Signore conosce la via dei giusti, ma la via degli empi conduce alla rovina. Preghiamo, invochiamo la presenza e la guida dello Spirito in questa predicazione. Signore, ti benediciamo e ringraziamo perché ci dai quest'oggi, questa opportunità di rivederci, di stare nuovamente insieme e di porci all'ascolto della tua parola. Vorrai tu presiedere, Signore, questo nostro culto, questo tempo di ascolto e di esposizione della parola e che sia questa parola ad orientare la nostra vita, che sia questa parola a dare chiarezza sulla nostra identità, non solo qui in questi luoghi, ma al di fuori, nella quotidianità del nostro vivere, per la gloria tua nel nome del Signore Gesù. Amen. Sarà capitato anche a voi di incontrare persone che a fronte, come dire, di avvenimenti o circostanze imbarazzanti, hanno cambiato opinione, hanno cambiato atteggiamento su convinzioni e argomenti che ritenevano irrinunciabili. O forse è capitato a voi stessi che in una data circostanza abbiate cambiato opinione senza che lo volevate veramente, ma la circostanza vi ha fatto cedere. Perché avviene questo? Perché è avvenuto? Perché ciò che davamo per sicuro, inamovibile, è stato in qualche misura sconfessato? La risposta sta nel fatto che probabilmente l'identità non era così chiara come pensavamo. Ecco, credo che la comprensione e gli insegnamenti del Salmo 1, almeno nell'ambito della nostra dell'argomento che stiamo affrontando, senza dubbio può aiutarci a riflettere sulla nostra identità. Infatti, il Salmo pone dinanzi al lettore una persona, un uomo, evidentemente potrebbe essere una donna, qui è il senso, diciamo, creazionale, che ha consapevolezza di vera identità in relazione alle persone che lo circondano e alle diverse circostanze. E vedremo tre aspetti. Quest'uomo respinge i condizionamenti, si nutre della parola di Dio e risponde alle sollecitazioni. Allora, respinge i condizionamenti. Notate che il salmista qui non ha alcun imbarazzo a indicare beato l'uomo in termini comportamentali negativi. Cioè è beato, ma poi ne parla in termini negativi. In che senso? Quando dice non cammina, e non perché non abbia gambe. Non si ferma, non perché non sia in grado di farlo, non si siede, non perché non ci siano opportunità o circostanze per fare anche questo. Egli è beato perché nei suoi rapporti sociali, relazionali, sa bene cosa sia giusto fare e lo fa. Essendo egli un uomo che si nutre della parola di Dio, che vedremo come secondo punto, sa bene che ciò che conta per lui è lasciarsi condizionare o consigliare dalla parola di Dio. Non si lascia condizionare dalle amicizie, dalle accattivanti proposte che possono venire da coloro che la scrittura chiama, e lo abbiamo letto, empi, peccatori, schernitori. E se volete, tali eravamo anche noi. Tali sono tutti gli uomini e quelle donne che non hanno timore di Dio e della sua parola. E questi sono gli stessi personaggi che oggi incontriamo anche noi, e a maggior rischio nostro, quando scegliamo di frequentare i luoghi dove di tali persone se ne trovano aiosa. E l'uomo di cui parla Salmo 1 è beato perché in primo luogo sa dire dei no. Sa dire dei no laddove il no deve essere decisivo, categorico, imperativo. Non pensa erroneamente, come a volte forse abbiamo pensato, ma il Signore potrebbe trasformare questo mio peccato in bene. Questo è un tentare Dio, è non dare credito alla sua parola. Egli ha già detto ciò che è bene, ciò che è buono per noi, perché lo è per lui. Egli non accondiscende ai nostri inciuci, potremmo dire, ai nostri imbrogli per interessi personali, egoistici. Per Dio il peccato è e rimane tale e non cambia, non lo cambia in bene, anzi lo condanna. Quest'uomo che chiamiamo cristiano non dà spazio a certi pensieri, a certi consigli, comportamenti e conversazioni che sa essere contro la parola del Signore, la parola di Dio. Il suo no, in secondo luogo, di questo uomo, di questo cristiano, è così, come dire, chiaro, perché esprime la sua chiara identità. In secondo luogo, non accoglie e non cammina secondo il consiglio degli empi. Tutti noi frequentiamo giornalmente persone non timorate di Dio, per varie ragioni, per lavoro, per attività professionali, per studio, per amicizie, per svago. Ma se non lo facciamo con il dovuto filtro della saggezza cristiana, queste sono quelle persone che con i loro, come dire, consigli potrebbero mettere in pericolo la nostra vita. Forse alcuni accarezzeranno la nostra confessione di essere cristiani, ma ci persuaderanno a camminare comunque con loro. Il salmista dice: beato è quell'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, versetto 1. Per non accogliere tali consigli e non agire di conseguenza bisogna che sia chiara la propria identità in Cristo, radicata nella Scrittura. E come ricordavamo domenica scorsa, il salmista poteva dire: le tue testimonianze sono la mia gioia, i miei, aggiungevo, migliori consiglieri. Salmo 119, 24. E nel Salmo 16, probabilmente lo stesso autore, al versetto 7, confessa: benedirò il Signore che mi consiglia, e anche il mio cuore mi consiglia di notte. Ecco, abbiamo qui una bella e solida dichiarazione di identità cristiana, che ha la sua fonte, la sua radice in Dio, il vero consigliere. E in terzo luogo distingue la giusta via da seguire e le persone da evitare. Noi come cristiani siamo evidentemente chiamati a parlare con chiunque, ma qui il tema riguarda evitare i loro condizionamenti. Quindi prendere le distanze nel caso non si riuscisse a esprimere la propria identità o voler essere indotti a seguire la loro. Notate, non si ferma nella via dei peccatori né si siede in compagnia degli schernitori. I peccatori, gli schernitori, chi sono? Sono coloro che deridono Dio, come lo ricorda Apostolo Pietro, capitolo 3 della sua seconda epistola, versetto 3. Si burlano di Cristo e della sua opera di salvezza. E forse avrete sentito che vi hanno detto: ma tu credi ancora a queste stupidaggini? Credi ancora che sia vero che un uomo sia morto per salvare i peccatori? Da chi? Da che cosa? Ora, se noi abbiamo interesse, se abbiamo piacere a mantenere con queste persone, mantenere amicizia, mantenere delle relazioni durature, c'è una cosa da fare. Bisogna tacere la propria identità e soffocarla. Ma si tratta di relazioni amicali non trasparenti, insincere, in quanto nascondono la nostra identità. Un cristiano che ha una chiara identità può dire no, ma dire anche dei veri sì al mondo, alle situazioni in cui si vive. Solo se ha saputo dire dei chiari no a tutte quelle cose che sono condannate dalla Scrittura, a quella legge del Signore nella quale si diletta e medita giorno e notte, potrà dire dei sì. Questo perché proprio ogni giorno il cristiano, noi, abbiamo relazioni sociali, abbiamo relazioni lavorative, professionali, amicali. Con chi? Con degli empi, con dei peccatori, con degli schernitori. Pertanto la prima caratteristica dell'identità cristiana è sapere dire no, per poi poter dire i dovuti sì. E in Levitico al capitolo 18, versetto 3, noi leggiamo: non farete quello che si fa nel paese d'Egitto. E noi sappiamo che il nome Egitto è un rimando alla schiavitù. E noi siamo in questo mondo, In questo Egitto, dove molte persone sono ancora schiave, allora rimane per noi la domanda o le domande. Ma la nostra identità ci è chiara? È capace essa di respingere energicamente tutti i condizionamenti dell'Egitto attuale, odierno? Paolo ci consigliava e ci consiglia in questo modo. Questo dunque io dico e attesto nel Signore. Non comportatevi più come un tempo, come si comportano i pagani, nella vanità dei loro pensieri, nell'intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di Dio. Ma voi non è così. Non è così che avete imparato a conoscere Dio. Efesini 4, 17, 18 e 20. Allora, per respingere i condizionamenti, in primo luogo, bisogna, come secondo punto, nutrirsi della parola di Dio. Ed infatti il nostro cristiano si nutre della parola di Dio. E anche questa è una disciplina propria al discepolo, al cristiano, che si disciplina nella propria identità. C'è un detto che rimanda ad un aspetto dell'identità delle persone. Quando si dice, o che dice così il detto, siamo ciò che mangiamo. Vedete, il parlare di una persona dice molto sulla sua identità. E un cristiano che ha respinto i vecchi, ma anche i nuovi condizionamenti, è colui che si nutre della parola, dei nuovi valori, dei valori della parola di Dio. Non è nel vuoto. Se ha detto dei no, è perché prima ha detto dei sì. Il salmista chiaramente dichiara come questo uomo abbia potuto dire dei no, avendo detto dei sì alla parola di Dio. Notate, ma il cui diletto è nella legge del Signore, su quella legge medita giorno e notte. Quindi il beato del Salmo 1 è colui che ha detto sì a Dio, il quale gli ha rivolto le stesse parole che ha rivolto a Giosuè. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, abbi cura di metterlo in pratica e di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, perché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Giosuè 1. In che cosa è il mio diletto, il tuo diletto? Di che cosa nutro i miei pensieri giorno e notte? Dove c'è un vuoto di pensiero cristiano, c'è il serio e concreto pericolo di riempirlo di pensieri vani, che sono i pensieri di questi uomini che abbiamo detto empi, peccatori, schernitori. Paolo, che sapeva molto bene, ci incoraggia così. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle di cui è in qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Non può esserci il vuoto. Filippesi 4:8. E queste cose che abbiamo qui elencate, le si ritrovano solo nella dipendenza, nella sottomissione alla parola di Dio. Per questa ragione, già Mosè, il condottiero del popolo di Dio, poteva affermare che quella parola che avevano ricevuto non era una parola di uomo. Notate come si esprime. Qual è la grande nazione che abbia leggi, prescrizioni, giuste come è tutta? Sottolineiamo tutta la legge che io vi espongo oggi, Deuteronomio 4:8. Ora, questo non significa, fratelli e sorelle, avere una conoscenza, come dire, enciclopedica della parola di Dio, o necessariamente essere laureati in teologia per respingere i condizionamenti. Piuttosto che le nostre vite abbiano un polo su cui convergere e collegare tutti i nostri pensieri. Immaginiamo quanto sarebbe bello se le nostre vite personali, i nostri pensieri, cioè le nostre vite personali, familiari, lavorative, ecclesiali, anziché essere collegate e orientate per esempio dai social, dalle opinioni degli idoli dello sport, dello svago, dell'hobby, dello spettacolo, della musica, dalla pubblicità, fossero invece collegate alla legge di Dio. Quante belle conquiste potremmo realizzare, quanti guai ci risparmieremmo a livello sociale e relazionale anche all'interno delle nostre famiglie. Forse oggi, in un tempo di coronavirus, anziché cavalcare l'onda, ecco, saremo in grado di prendere le distanze dal buonismo, tutto andrà bene, e dal uniti ce la faremo, che sono espressioni che lasciano fuori Dio dalla porta del proprio cuore, dei propri pensieri, pure usando l'immagine dell'arcobaleno, che ricorda un patto che Dio ha fatto con gli uomini, ecco, in queste frasi non c'è Dio. Se ci collegassimo alla parola di Dio, potremmo certamente dire altre parole, più autorevoli, in assoluto, che sono quelle della parola di Dio. Tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio. Romani 8:28. Allora, se non vogliamo vivere una vita frammentaria, scissa, fatta di alti e bassi, più bassi che alti, dobbiamo dirlo, è alla parola di Dio che dobbiamo tornare, è di essa che ci dobbiamo alimentare. Più diremo sì a Dio, più chiara sarà la nostra identità, anche a coloro che continuano a dire no a Dio. Più saremo in grado di dire dei chiari sì dopo aver detto e scandito dei no, anche a costo di perdere le amicizie, di rompere certe relazioni che sono comunque pericolose se le vogliamo mantenere soffocando la nostra identità. Infatti ci dice la scrittura che le amicizie del mondo sono inimicizia verso Dio, e chi vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio, Giacomo 4:4. Quindi Dio ti dice chiaramente che se abbiamo detto dei no e vogliamo continuare a dirli, dobbiamo dobbiamo continuare a dire di sì a Lui e alla Sua parola. E infine, respingere i condizionamenti, alimentarsi della parola di Dio, ci porta all'ultimo aspetto, cioè quello di saper rispondere alle sollecitazioni. Se abbiamo saputo dire con forza dei no al nostro mondo, al mondo, o i dei sì a Dio e alla sua parola, saremo anche pronti a portare il giusto frutto al tempo opportuno. Questo è in concreto quello che dice il versetto 3. Egli sarà come un albero piantato vicino ai ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, e il cui fogliame non appassisce e tutto quello che fa prospererà. Un albero dà frutta, che non fa, che non porta più frutto, ha ancora senso chiamarlo così? Così un cristiano che non risponde alle sollecitazioni, siano esse di carattere esortativo, spirituale, di crescita, di maturazione, che di carattere confessionale, identitario, che non affonda più le proprie radici presso i ruscelli della parola di Dio, può veramente sentirsi tranquillo nel dichiararsi cristiano, ammesso che lo faccia? Questa persona ha un'identità fragile, che pur ritenendo ancora ideologicamente la parola di Dio indiscutibile, autorevole, vera, ma non lo è più per lui o per lei, avendone volutamente abbandonato la lettura, la meditazione e l'obbedienza. Il risvolto concreto è l'aridità spirituale, è lo sfrondamento delle relazioni, è l'isolamento e la solitudine. La non frequentazione della parola produce di riflesso un altro grave peccato, il rifiuto o il non desiderio più di incontrare i fratelli, di incontrare la Chiesa, di vivere i momenti di celebrazione insieme. E sapete, rifiutare la Chiesa, i propri fratelli, significa rifiutare la sposa, cioè lo sposo che è Cristo. Voi ricorderete che quando Paolo sulla via per Damasco fu chiamato dal Signore e gli disse: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Saulo disse: chi sei, Signore? Io sono colui che tu perseguiti. Ma Paolo stava perseguitando la Chiesa. Ma Gesù dice: no, tu stai perseguitando me. E allora se noi rifiutiamo la Chiesa, di riflesso c'è un rifiuto di Cristo, dell'autorità di Cristo sulla sua Chiesa e su di te stesso, su me stesso, su noi stessi. Il Beato del Salmo 1 ci è presentato come qualcuno che ha un'identità solida, ben nutrita, e quando gli è data l'opportunità è pronto a fare ciò che è da fare, cioè portare frutto, dare concretezza pubblica alla sua fede, come lo ricorda l'Apostolo Pietro nella sua epistola. Siate pronti, sempre pronti, a rendere conto della vostra speranza a tutti quelli che vi chiedono ragione. Scusate, prima Pietro 3:15 e in Efesini capitolo 6, versetto 15, potremmo leggere dove lì si parla dello zelo del Vangelo. Ora, se siamo ben nutriti della parola, se le nostre energie sono impegnate ed alimentate dalle ricchezze della parola, la unica che conta, allora anche gli altri ne trarranno beneficio. Anche altri potranno dissetarsi. L'identità del cristiano che si nutre, o quel cristiano che si nutre della parola del Signore, come dire, sviluppa e consolida la propria identità. Perché essa capisce in primo luogo dove bisogna dire dei no, a fronte dei tanti condizionamenti, ha prontezza e volontà di dire sì ai valori di Dio, in un contesto dove vi sono innumerevoli no a Dio, alla religiosità. E infine fa ciò che trova da fare, al momento opportuno, senza pretese di preavvisi, me lo dovevi dire prima. Come si fa a dire ad una persona che chiede ragione della nostra fede e dirgli no, guarda, adesso non sono pronto, me lo dovevi dire prima? E così è vero nella Chiesa. Ci sono situazioni dove l'emergenza richiede la prontezza, la partecipazione. In conclusione, la vita cristiana non è caratterizzata da trucchi, da segreti di spiritualità che basta individuarli e sentirsi a posto. Non è neppure una questione legalista, cioè più cose faccio e più sono sicuro di essere cristiano. L'identità cristiana è caratterizzata da sfide sociali, culturali, relazionali, professionali, familiari e confessionali, alle quali solo la parola di Dio può rispondere, diciamo, efficacemente e fare la differenza. La vita cristiana è tutta una vita di discipline. E se le 19 discipline che abbiamo fin qui affrontato e studiato saranno la nostra disciplina cristiana, saranno espressione della nostra identità cristiana, allora scopriremo la bellezza di un'identità forte, robusta, dinamica, gioiosa, confessante. Ma se le trascuriamo, è come se avessimo solo occupato del tempo, o direi meglio, abbiamo sperperato del tempo. E lo stesso concetto lo possiamo applicare al coronavirus. Se il coronavirus non ci ha insegnato nulla, se torneremo ad essere quello che eravamo prima, sul piano vocazionale, spirituale, nel senso di appartenenza alla Chiesa, delle responsabilità che abbiamo familiari, sociali e professionali, se torneremo a vivere come se nulla fosse accaduto, o che questo tempo sia qualcosa da rimuovere dalla nostra esperienza di vita, significa allora che non abbiamo saputo cogliere il messaggio che Dio ha voluto inviarci per svegliarci dal nostro torpore spirituale. Allora la nostra identità risulterà più fragile che mai. Allora Dio certamente non vuole questo per noi. Per questa ragione, e non lo dovremmo volere neppure noi, per questa ragione ci ha mandato il coronavirus, avendoci già chiamati in Cristo, ad essere dei figli ubbidienti, dei cristiani, devoti, volenterosi, testimoni. Ora, perché tutto ciò sia possibile, Dio ci ha dato la sua parola, ci ha fatto dono dello Spirito Santo, che questa parola la vuole applicare alla nostra vita, alla nostra intera esistenza, per essere ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. Filippesi 1:11. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo per questa parola che non è una parola di uomini, che coloro che sono fuori dalla relazione con te non hanno, non conoscono e che rifiutano. È una parola autorevole per tutti, per me, per noi. È una parola che dà spessore al nostro discepolato, che dà chiarezza la nostra identità. Per questo ti preghiamo, Signore, che il tuo Spirito possa applicarla alla mia, alla nostra vita, sin da questa mattina e a seguire per i giorni che tu vorrai farci dopo. E grazie ti diciamo, Signore, per averci permesso di ascoltarti. Grazie per questo dono meraviglioso della parola. Grazie per l'opera dello Spirito Santo che vuole applicarli. Grazie per l'opera di Cristo Gesù, che ci ha resi tuoi figli, che ci ha resi una famiglia, fratelli e sorelle, salvati per grazia, chiamati a vivere in un contesto sociale, culturale, carico di no a Dio, no alla religione, per poter invece dire sì, sì a Cristo e no a tutto ciò che la Scrittura condanna. Quindi, Signore, usaci, fa che possiamo essere strumenti di testimonianza, senza cedere alle pressioni esterne, ma sottometterci alla Tua parola, nel nome del Signore Gesù. Amen.